Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, qui sulle frequenze di Radio Parma, 102.104 FM, un saluto a chi ci segue via streaming, radioparma.it, la nostra app, anche in podcast, una nuova puntata che insomma comincia il lento avvicinamento a Parma-Juventus, sfida sempre molto attesa dai tifosi crociati, lento perché come sapete si gioca lunedì di Pasquetta, 20:45, 4 le gare in quella giornata, 3 invece le sfide che si giocheranno il sabato, mentre domenica Pasqua, anche in maniera meno canonica rispetto al solito, si giocheranno altre 3 gare del turno numero 33 di Serie A. Per scriverci, come sempre, c'è il nostro numero 333-9200-170 a disposizione per commenti, domande, curiosità, critiche, come di consueto sempre spazio e microfono aperto ai nostri tifosi, tra poco anche diversi ospiti, ma prima dicevamo i nostri messaggi. Parto proprio da un messaggio che è appena arrivato di Luigi, prendo spunto da questo, dice se dovesse arrivare la vittoria lunedì, quindi contro la Juventus, e poi risultati favorevoli nello spareggio di Empoli, sarebbe fatta per noi all'80%. Cosa vuol dire? Il nostro ascoltatore dice con una vittoria fatta sostanzialmente all'80%. Allora diamo uno sguardo, tanto per ricordare quella che è la classifica, dopo l'ennesimo turno in cui il Parma non ha vinto ma ha guadagnato comunque qualcosina su alcune dirette rivali. Quindi il Parma adesso ha 28 punti, ricordiamo più 4 sul terzultimo posto, con Venezia ed Empoli che sono entrambe a 24 punti, in mezzo c'è Lecce a 26, un altro punto guadagnato in questo turno, davanti c'è il Cagliari a 30 e poi il Verona a 32. Direi che possiamo chiudere qui a questo punto la lotta salvezza, perché sopra c'è il Como a 36 punti, poi il Genoa a 39, Como con questa nuova vittoria nell'ultimo turno che è stata conquistata sul Torino, anche con quel con quell'episodio fortunato certamente in occasione del pareggio poi cancellato al Torino in pieno recupero, il Como possiamo dirlo fuori dai giochi, anche perché abbiamo sempre detto, almeno mio parere, che la salvezza potrebbe arrivare a 32-33 punti come quota. Secondo me questo fa pensare, mancano 6 gare alla fine, anche perché, e parto proprio dal messaggio per ribadire questo, nel prossimo turno ci sarà uno scontro diretto che certamente il Parma osserverà con attenzione, ovvero Empoli-Venezia. Empoli-Venezia domenica alle 15, sabato invece ci sarà Lecce-Como, altra sfida da seguire con attenzione. Il Verona giocherà sempre sabato ma a Roma, con la Roma alle 20:45. Poi a chiudere diciamo il quadro delle dirette rivali per il Parma, il Cagliari che gioca lunedì a Pasquetta ma alle 15 ospiterà la Fiorentina. Dunque un turno interlocutorio sulla carta, ma chi lo sa, che potrebbe rivelare anche delle sorprese. Di certo la partita con la Juve è tra quelle che molti tifosi sostenitori gialloblu hanno cerchiato in rosso per fare punti con le cosiddette big in questo ciclo di 4 gare di aprile contro big del campionato. Finora è andata bene, un punto con l'Inter, un punto con la Fiorentina, anche con un po' di rimpianti, e questo è certamente un dato positivo, e molti segnano la partita con la Juve anche un po' perché, come dicevamo prima, l'avversaria di sempre. Però ricordiamo, Empoli-Venezia sicuramente toglierà punti all'una o all'altra o ad entrambe. Allora, noi facciamo il punto nel nostro servizio curato da Alberto Dalla Terna e poi qui con il primo ospite.
Il tutti dentro di Pecchia sembra aver seguito lo stesso destino dell'ex tecnico gialloblu. Cristian Chivu ha invece scelto di affidarsi a un blocco di 13-14 giocatori. È, nella sua ottica, un modo per dare qualche sicurezza in più a una squadra che ormai ne aveva davvero pochissime. A cominciare dalla difesa. Se Pecchia, un po' per scelta, un po' per necessità, non aveva mai trovato una coppia titolare di centrali, nemmeno in Serie B, Chivu ha dato fin da subito massima fiducia a Vogliacco e soprattutto a Valenti. Il passaggio a 5 ha portato allo spostamento spostamento di Valeri a tutta fascia sulla sinistra, ruolo decisamente più congeniale all'ex Frosinone, voluto proprio da Pecchia, che però lo schierava nella difesa a 4, dove lui non brillava. L'ampliamento della retroguardia ha portato poi a posizionare sulla destra Capitan del Prato, che si sta disimpegnando egregiamente anche in questa veste. Per il terzo centrale, Chivu ha puntato su Leoni, ma a Firenze ha ripreso quota anche Balog, fin qui poco impiegato dal tecnico rumeno. L'altra grande novità è la fiducia massima riposta in Mandela Keita, sempre in campo sotto la nuova gestione come vertice basso del centrocampo, spostando Bernabé a mezzala. Davanti, dopo i vani tentativi fatti con Mann, Chivu ha proposto a Firenze dal primo minuto Bogni e Pellegrino insieme. Sembra questa oggi la miglior coppia d'attacco possibile. Poco o zero spazio per Eno e Ai, spesso chiamati in causa dall'ex tecnico, per Lovic dopo qualche timida apparizione al tramonto dell'era Pecchia e per Estevez al netto della partita giocata col Bologna per l'infortunio di Bernabé. Chivu pare insomma aver trovato la sua squadra ed è con questa che intende raggiungere la salvezza. Per gli esperimenti ormai non c'è più tempo.
Palla in tribuna.
Eh no, effettivamente non c'è più tempo. Un ragionamento molto interessante quello del collega Alberto Dalla Tana, perché insomma siamo passati anche dal concetto del tutti dentro a comunque uno zoccolo duro di giocatori più utilizzati da Chivu, ma fa parte secondo me anche del momento, del contesto stagionale di questa lotta a salvezza. Allora io parto da qui con il nostro Stefano Frigeri, primo ospite. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti voi.
Insomma, effettivamente Chivu sembra aver trovato quei 13-14 giocatori che ruotano più di altri, cioè i titolari e poi i primi rincalzi per questa lotta a salvezza. Cioè, come dire, vado sulle certezze, almeno quelle che per lui sono certezze.
Beh, credo che sia necessario, credo proprio di sì, e la chiusa di Alberto nel suo servizio credo che sia perfetta. Quello che si chiede o si chiedeva o che hanno chiesto a Chivu quando è arrivato è stata stabilità, dare concretezza, stabilità, continuità, non certamente fare degli esperimenti in questo momento del campionato con questa classifica e con queste prospettive. Quindi credo che qualsiasi allenatore a questo punto della stagione, ripeto, in queste condizioni, beh, deve fare i conti con dei giocatori su cui può, scusami il gioco di parole, ma contare fino in fondo e proseguire. È chiaro che ci sono delle alternative, è chiaro che ci sono dei cambi in corso che possono essere degli infortuni, delle ammonizioni o quant'altro. Però Chivu ha dato quello che a Chivu si chiedeva, cioè concretezza, continuità e stabilità.
Sì, assolutamente. E oggi peraltro su questo c'è un pezzo interessante sulla Gazzetta di Parma di Marco Bernardini, che ricorda insomma dall'arrivo di Chivu, con la gestione di Chivu, i punti guadagnati o persi sulle dirette rivali. Effettivamente 7 ad esempio i punti guadagnati su Lecce, perché si era a meno 5, si è passati a più 2, poi punti guadagnati un po' su tutte le altre squadre tranne che sul Como, che ne ha guadagnati 3, ma poi il Como ha trovato anche il Monza ormai diciamo allo sbando dopo aver lottato col Parma come diciamo ultimo turno di vera lotta, ecco, poi ha un po' mollato le redini anche per questioni di classifica. Stefano, c'è un messaggio di Mark che dice: giocando per ultimi nella prossima giornata, conoscendo già i risultati degli altri, sarà un vantaggio per noi? Sai che questo è un tema che ricorre più volte quando si parla del Parma.
E che cosa vuoi che faccia il Parma?
Non lo so.
Di diverso rispetto a quello che probabilmente ha già in programma. Credo che se dobbiamo aspettare i risultati degli altri per avere maggiore determinazione, maggiore grinta, maggiore cattiveria, maggiore tutto,
vuol dire che non funziona. Vuol dire
insomma.
Che la crescita non c'è stata.
Beh no, a questo punto, visto che abbiamo sempre parlato, onestamente se tu avessi parlato con tantissime persone, noi forse siamo stati gli unici a dare un po' di speranza e a dire che c'era possibilità con queste grandi, però se tu avessi certo. parlato con chiunque in giro per la città, trovandoti di fronte l'Inter, la Fiorentina, la Juventus e quant'altro, la Juventus ancora dobbiamo affrontarla, però avremmo detto vabbè, zero punti sicuri, quindi pensiamo di fare dei punti soltanto con l'Empoli piuttosto che con il Como, anche se Como tu prima l'avevi citato, ha fatto una campagna acquisti e ha rivoluzionato la squadra, per cui è un'altra squadra rispetto a quella che noi avevamo ipotizzato. Però invece hai visto che una formazione, ripeto, con la testa giusta per affrontare questo finale di campionato, quindi con una posizione in campo più equilibrata, con una difesa sicuramente confermata e molto più sicura, con un cambio di modulo e quant'altro, hai portato a casa due punti, uno con la regina del campionato e uno con una Fiorentina che invece sta viaggiando certo. anche in Europa. E magari prima questi punti non li potevi certamente mettere in un tabellino. Quindi,
ti sei sorpreso questo... di questi due punti contro le due bighe? Io no, nel senso, come dicevamo, a priori avevo lasciato aperto le porte perché il calcio sappiamo che non è scienza esatta.
No,
non mi sono sorpreso.
Tutte le partite cominciano 0-0.
Ti sei sorpreso?
Può darsi anche che finiscono così, voglio dire. Certo. E la Juventus oggi... non dico che è una partita abbordabile, però è una partita che il Parma credo che abbia il dovere, la fortuna, la possibilità di affrontare anche con un animo leggermente più sereno, perché comunque se si guarda indietro nelle ultime due partite, beh, insomma, sono due big che hanno avuto uno stop. Oltretutto non sì, forse un pochino più miracoloso quello dell'Inter, ma comunque assolutamente concreto e meritato. Se nel primo tempo della Fiorentina avessimo magari messo dentro quel paio di occasioni che arrivavano, forse potevano arrivare i tre punti. Quindi arrivi a giocarti una partita contro la Juve, che è sempre la Juventus di sempre, che è sempre lì in testa alla classifica, non nelle primissime posizioni da scudetto, ma comunque lì te la puoi giocare, nel senso che l'affronti con la concretezza, con la consapevolezza di essere una squadra.
Certo, certo. Sì, non è quell'avversario ingiocabile, come si dice in questi casi.
No, non che, giochi che da vittima sacrificale, ecco.
Ma certo, certo. Soprattutto in casa, poi io credo che al di là del conoscere o meno i risultati delle dirette rivali, insomma, poi la partita contro la Juve in casa porti inevitabilmente delle motivazioni che, insomma, azzerano ogni pensiero.
L'adrenalina sicuramente
a mille, dici Stefano?
Sì, l'adrenalina per la partita contro la Juve sarà sicuramente a mille, perché la città lo vuole, perché c'è un trascorso, perché la Juventus è la Juventus. Abbiamo fatto delle figure peggiori con delle altre squadre, ma sicuramente con la Juve il Parma di per sé darà sicuramente il massimo. In un momento come questo forse anche il 101%.
Stefano, citavi prima il nuovo modulo. Ti piace in particolare questa soluzione doppio centravanti, quindi Bonny ad agire, tuo pupillo lo ricordiamo, ad agire con Pellegrino?
Sì, mi piace perché dà stabilità comunque alla squadra, mi piace perché i due riescono a dialogare, parlano lo stesso linguaggio, mi piace perché il carico che si è sempre dato, io non sono sempre stato d'accordo, non parlo soltanto per la simpatia e per il legame che mi lega con Bonny, sui voti dati alla Gazzetta, perché molto spesso il lavoro di sacrificio che il nostro centravanti, chiamiamolo così, ha dovuto subire spalle alla porta, lontano dalla porta, dovendosi andare a cercare i palloni in difesa per poi ritornare dall'altra parte del campo, quindi alla fine Angelo aveva veramente la lingua fuori dalla bocca perché era faticoso. Avere di fianco una spalla che li crea spazio, li crea occasioni, li crea dei pertugi per entrare, avendo di fianco finalmente anche un Bernabé che verticalizza, e quindi per lui è assolutamente, per lui è, ma anche per il suo compagno di gioco in attacco, sono più occasioni che possono essere utili per la squadra, per cui sicuramente a me i due insieme piacciono e credo e spero che possano dare dei risultati.
Sì, vedremo anche se con la Juve, di certo, insomma, ti faccio quest'ultima domanda Stefano, di certo ci sono molti giocatori che sono cresciuti in questo momento, il contesto della stagione, quello che dicevo prima, uno di questi è Mandela Keita, che effettivamente è tra gli imprescindibili di Chivu adesso.
Sì, sì, devo dire assolutamente di sì. Mi ricordo le critiche, i mugugni di gran parte del pubblico e anche della critica nei confronti di Mandela Keita, parlandone con Sandro Piovani proprio in quell'occasione. Lui mi disse: ma io sono meravigliato di questo giocatore, perché quando l'ho visto ad Anversa che ha giocato contro di noi mi aveva fatto una grandissima impressione. Dico, non è lui, e quindi mi aspetto che questa cosa cambi, e infatti questa cosa è cambiata. Quando io ho avuto occasione di parlargli, proprio in occasione dell'esordio, no? di questo ragazzo che pronti via è partito, espulso. Per cui l'ho incrociato e gli ho detto: ma senti, ma va bene tutto, però lui mi ha detto: sì, hai ragione, troppo entusiasmo, devo essere più tranquillo, troppo entusiasmo. Quindi era un giocatore che aveva voglia di dimostrare di essere un giocatore utile per il Parma e quant'altro. Una volta che è rientrato un pochino negli schemi, soprattutto di Chivu, devo dire, ed è rientrato anche, ha preso in mano il centrocampo, giocatore di interdizione, giocatore di rottura, giocatore anche propositivo, per cui secondo me stiamo vivendo e avremo occasione di vederlo nelle ultime partite, credo in miglior Keita, quello che quando è stato acquistato evidentemente in maniera lungimirante era stato visto come un giocatore molto utile per la squadra.
Sì, e permette anche di spostare, di far insomma agire un po' più avanti Bernabé, che è un tema sempre di gran discussione, no?
Assolutamente sì, gli dà la possibilità. Io credo che la possibilità oggi, che al di là dello zoccolo duro che comunque Chivu ha già deciso, il fatto di riavere comunque in squadra anche qualche fuoriuscito, permettimi la parola, dall'infermeria, e quindi qualche giocatore che possa eventualmente essere nuovamente a disposizione della squadra, credo che a Chivu possa essere molto molto utile, per cui lo zoccolo è questo. Ormai credo che al di là delle varie partite, quindi del rispetto dell'avversario, la disposizione in campo del Parma non sarà tanto distante da quella che abbiamo visto nelle ultime due tre partite, soprattutto le ultime due. La testa per fortuna sta girando bene, l'umore dei giocatori è un umore più propositivo, poi c'è la Juve, è come far vedere un fodero rosso a un toro, per cui credo che il Parma, spero che il Parma carichi.
Vedremo, ma sicuramente sarà così.
Lo dico
così,
da juventino, o diciamo da ex juventino, o comunque da simpatizzante juventino, perché altrimenti so che arriveranno le critiche dicendo che non mi posso permettere di parlare del Parma, avendo avuto e che mi rimane, per l'amor di Dio, una fede juventina, così come a molti di quelli che intervengono nelle varie trasmissioni televisive c'è una fede interista, c'è una fede milanista, quindi tanti puristi in realtà non ci sono, però io da fede juventina mi auguro che la Juve lunedì prenda un bello stop e che dia a noi quei tre punti che oggi sono fondamentali per dare uno scossone importante alla nostra classifica.
Sarebbero assolutamente fondamentali. È bello, Stefano, perché te non ti nascondi, quindi dici davvero sempre le tue opinioni, e questo è un merito davvero per te. Allora io ti ringrazio, fin d'ora buona partita per lunedì, e prima buona festività di Pasqua.
Buona Pasqua a te, a tutto lo staff della radio, ai nostri radioascoltatori, e lunedì l'augurio che il Parma possa rompere l'uovo e trovare dentro quei tre punti che sono molto importanti per la nostra classifica.
O che sia una gita di Pasquetta negativa, ecco, indigesta per la Juve. Stefano, grazie e buona partita.
A voi.
Ciao, ci risentiamo presto. Qualche messaggio prima di fermarci per un primo stop pubblicitario. C'è una domanda di Fabrizio: se Tudor schiera la Juve con il 4-3-2-1 fatto l'ultima volta, il Parma si schiera a specchio con il 5-3-2. Quindi lui fa una proposta intanto con la difesa 4, quindi diciamo più canonico 4-3-2-1, quindi con Suzuki in porta, Del Prato, Vogliacco, Valenti e Valeri in difesa, Somm Keita ed Estevez o Hernani a centrocampo, con Bernabé e Bonny dietro a Pellegrino. Nel caso del 5-3-2 invece cambierebbe sostanzialmente poco a livello di uomini, e che cambierebbe più a livello di singoli. Poi lui inserirebbe ad esempio Balog in difesa, con Bernabé più mezzala e meno trequartista. Prima chiedevo proprio sulla posizione di Bernabé, perché diciamo che è un po' schierato per fare entrambe le fasi di gioco in questo ruolo da mezzala, con un po' più di libertà, però fin lì, perché in realtà ha due compiti da fare, uno di creazione, uno di interdizione. Quindi effettivamente forse Estevez, perdonate, Bernabé più vicino alla punta, magari con Bonny dietro a Pellegrino, non sarebbe la soluzione più ideale. È chiaro che si dovrebbe in quel caso tornare al 4 in difesa, ai 4 in difesa. Io non so cosa effettivamente, rispondendo a Fabrizio, vorrà fare Chivu, che ha fatto un po' di pretattica prima dell'Inter, perché insomma va categoricamente negato la possibilità di cambiare modulo, poi l'ha fatto. In realtà la difesa, il modulo A5 è andato bene in alcuni frangenti di gara, meno in altri. Parma ha sempre giocato più un tempo, nell'altro ha sempre subito di più, sia contro l'Inter che contro la Fiorentina. Indicativamente secondo me continuerà con questa novità, con i 5, però è davvero ancora presto per parlarne. Noi ne approfittiamo per ricordare che anche oggi c'è una giornata di riposo in casa Parma, quindi lo dico anche a chi scrive ricordando il troppo riposo concesso allora da Pecchia ai giocatori crociati. Poi in realtà Chivu fa esattamente lo stesso, sia come numero di allenamenti che come riposo, anzi in questo caso due giorni di riposo, ieri e oggi, ma questo per ribadire che è prassi normale consolidata in tutte le squadre di calcio a questi livelli, quindi nessuna sorpresa né adesso né soprattutto allora, però chiaramente c'è sempre la memoria un po' corta su questo. C'è invece chi ci critica un po' sulla questione quota salvezza. Per esempio, credo sì, Ariete dice: ma come fate a dire che la salvezza arriva a 32 punti? Ci sono ancora due posti da assegnare. L'Empoli 9-10 punti li può fare tranquillamente, come anche il Venezia, che è in forma. La salvezza è a 36 punti, dice. Poi aggiunge: 32 punti è più una vostra speranza, visto che siete sempre di parte. Ma questo un po' lo respingo al mittente, ma mi fa anche un po' sorridere, perché almeno da questo punto di vista sulla quota di salvezza, personalmente è una cosa, è un'opinione che ribadisco più o meno da novembre, quindi poi magari mi sbaglierò, perché assolutamente il calcio non è una scienza esatta, l'abbiamo detto tante volte anche oggi, magari mi sbaglio, è una mia opinione, però non è certamente essere di parte. Chi ci ascolta quotidianamente lo può facilmente capire, quindi è davvero un commento, un messaggio fuori luogo. Sui 32-36 punti va bene, certo, però proprio nel messaggio il nostro ascoltatore dice: l'Empoli 9-10 punti li può fare tranquillamente, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. A questo punto il Parma non poteva fare dei punti contro l'Inter o la Fiorentina, o allora non li può fare contro la Juve, a sua volta li farà contro l'Empoli, se parliamo di scienza esatta. Non è una scienza esatta, secondo me non arriveremo distanti da 32-33, facciamo 34 punti per la quota salvezza. Secondo me non si andrà più su, matematicamente parlando e anche come così, indirizzo di campionato. Roberto dice, poi ci fermiamo: penso che saranno decisive le due con Como, le due gare con Como ed Empoli. Smettiamo di criticare Pecchia, diamo un occhio alla rosa a disposizione da ottobre a gennaio, con infortuni sia dietro che a centrocampo e senza punte, è un mercato assurdo. Pensiamo bene, prima di parlare anch'io, se Chivu sta facendo bene, e questo viene assolutamente dalla nostra parte, come abbiamo sempre detto. Ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme qui con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Da Catenelli Calzature a Sant'Ilario Montecchio e Rottori a Parma è sbocciata la primavera con le nuove collezioni uomo, donna, bambino. Da Cattellani troverete eleganti décolleté, sandali e Chanel per le vostre cerimonie di Guess e Steve Madden, le comode Valle Verde, Belluso, Frau, le colorate sneakers di Saucony, Sun 68, Crime London, Skechers, le gioiose Lally Kelly, Bull Boys, Lumberjack per i più piccini. Da Cattellani a Sant'Ilario e Montecchio non manca mai il reparto outlet con convenienti occasioni scontate fino al 70% fino al 30 aprile. Tutto questo è sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotori a Parma.
Solo ad aprile Sandero Stepway Eco G100 in pronta consegna da 89 euro al mese per 36 rate e anticipo 4.960 euro. Con mini tasso 3,99 e TAEC 5,76, rata finale 10.773 euro o sei libero di restituirla. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palle in tribuna. Do subito il benvenuto al nostro secondo ospite, giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Buon pomeriggio Alberto e ai tuoi ascoltatori.
Insomma, riparto da alcuni concetti di cui stavamo parlando. Beh, intanto, ti hanno sorpreso, se sì quanto oppure no, questi due punti in queste due partite contro le prime due big di questo aprile?
Beh, diciamo che mi ha sorpreso soprattutto quello con l'Inter, perché se poi ci pensiamo sì. L'Inter vinceva 2-0 alla fine del primo tempo, non è che giocassimo sì, insomma, a una Inter pares, come si dice. E quindi mi aspettavo che l'Inter la potesse anche portare a casa, e quello è stato il pareggio che secondo me potrebbe aver dato un po' la svolta, soprattutto psicologica, perché a questa squadra, perché per la svolta, per la salvezza serve invece una vittoria. I pareggi vanno bene contro Inter e Fiorentina, probabilmente se si pareggiassero tutte da qui alla fine ci si salverebbe, però bisogna stare attenti che alla prima scivolata e al primo passo, triplo passo avanti degli avversari, di chi compete con te per la salvezza, si rischia di essere molto vicini al baratro.
Sì. Anche perché Sandro, poi c'è al di là della matematica e delle tabelle di marcia, poi c'è sempre anche un po' la psicologia, la mentalità e il carattere che chiaramente incide su dei ragazzi che sono delle persone come altre, e quindi che vivono anche di emozioni e che possono insomma subire delle influenze per alcuni risultati negativi o meno. Ed è per questo che io ti chiedo, secondo te fa differenza, anche se il Parma affronta la Juve, il sapere già i risultati di tutte le altre, a partire insomma dalla sfida tra Empoli e Venezia?
Beh, certo, è inevitabile che faccia non tanto differenza, ma che possa condizionare anche sulle ambizioni, sulla partita stessa. Certamente c'è questa sfida, come citavi tu, di Venezia, che diventa un po' il crocevia di tutta la fase della salvezza, e quindi se ci fosse la vittoria di una delle due squadre,
certo,
diventa anche da fuori, diventerebbe anche molto interessante, da dentro un po' meno, visto che siamo coinvolti. Però a prescindere da quello, credo che il Parma debba comunque e possa soltanto cercare nelle prossime gare almeno quella vittoria, appunto, che dia uno strappo in avanti per arrivare a quella salvezza a cui tutti speriamo.
Ah sì, assolutamente. C'è qualche squadra, Sandro, che ti fa più, che temi più delle altre? Perché Venezia non è mai stato, ad esempio, in un momento negativo, anche se è lì in classifica, però ha sempre prodotto gioco, ha quasi fatto male a delle grandi come Roma e Napoli. L'Empoli è sempre lì, anche se la vittoria manca da un po'. Il Verona è squadra chiaramente più solida, poi ci sono Lecce e Cagliari. Su chi ti concentri?
Bah, diciamo che il vero problema potrebbe essere proprio il Venezia, che avevamo dato un po', come dire, tutti a far compagnia al Monza per certo. questa retrocessione, invece secondo me, come hai detto giustamente tu, non è mai... non sta ottenendo dei grandi risultati, ma ha sempre dato l'impressione di essere una squadra viva. E quindi il Venezia per me è la formazione a tenere più d'occhio, anche se paradossalmente mi sembra sia penultima in classifica, e quindi uno potrebbe dire, beh, insomma, è anche quella più messa peggio, sì. Però ha vinto una partita importante nell'ultimo turno, se ne dovesse vincere un'altra diventa veramente un cliente pericoloso.
Sì, peraltro guarda, poi Sandro, sto guardando adesso gli score degli ultimi 5 turni, il Venezia è l'unica squadra tra Parma, Lecce, Venezia appunto, Empoli e Monza ad aver vinto una gara, quindi insomma poi sappiamo come i tre punti cambino tanto quando stai giocando in classifica punto a punto, quindi insomma è chiaro che ha avuto un po' la fortuna di trovare un Monza che adesso credo abbia davvero mollato un po' tutto, anche gli ormeggi eccetera, quindi prima il Como poi il Venezia, però effettivamente il Venezia insomma con l'ultima vittoria ha fatto un bel salto.
Sì sono d'accordo, io in questo gruppo metto ancora anche il Cagliari naturalmente, certo. anche se è lì più avanti. Quindi cioè, tutte queste squadre devono stare attente al Venezia e non si dà nulla per scontato, non bisogna dare nulla. Mettiamo pure il Monza come già retrocesso, se proprio vogliamo cominciare ad esagerare un po', ma le altre veramente sono tutte lì.
Sì, sono tutte lì, su questo i nostri ascoltatori si stanno sbizzarrendo perché sappiamo che comunque le tabelle sulla carta sono sempre molto interessanti. E anche perché inevitabilmente dobbiamo guardare i numeri e i punti. Sandro, però ti chiedo, visto che prima un nostro ascoltatore ci domandava, ma secondo voi si baserà sul modulo della Juve, Chivu oppure no? Nel senso, ancora il 5-3-2 che ha dato comunque dei buoni risultati, oppure rimodelliamo magari un ritorno alla difesa 4? Detto che sarà complicatissimo azzeccarlo. Anche perché lui fa un po' di pretattica spinta, diciamo, Chivu, perché in realtà ho ricordato che prima dell'Inter lui aveva negato, diciamo, la difesa a 3 e cambi di modulo, poi l'ha fatto. Tu cosa ti aspetti?
Esatto. Ma io direi che con questo sistema in Parma è abbastanza compatto, almeno dal punto di vista difensivo, i tre difensori. Poi non dimentichiamoci che l'Inter la Juventus ama molto entrare per vie centrali con palla a terra, se voi pensate ai gol che ha fatto a Lecce così, e quindi i tre difensori centrali potrebbero essere un po' di aiuto ad evitare tutto questo. Dopo il resto è molto complicato da capire. Va detto anche, secondo me, che è un sistema di gioco questo che propone una modularità abbastanza variata, nel senso che nel momento in cui si difende ci si dispone in un modo, nel momento in cui si attacca in un altro, e soprattutto grazie a due esterni difensivi che sì, sono due esterni difensivi, ma sanno interpretare bene anche la fase offensiva, Valeri soprattutto, ma anche Del Prato, perché se voi guardate le partite anche Del Prato spesso si spinge in avanti, quindi a me questo sistema di gioco sembra che la squadra lo stia interpretando meglio e soprattutto abbia ricevuto un po' più sicurezza nell'interpretarlo.
Sì, è vero, anche secondo me adesso vedremo, peraltro, perché rientrerà Anquist dalla squalifica, vediamo se sarà o meno a disposizione il cancelliere. Poi Sandro, ti faccio quest'ultima domanda, poi in attacco con queste due punte, che per caratteristiche secondo me si amalgamano anche abbastanza bene, effettivamente ci sono un po' più di riferimenti, ecco, se vogliamo.
Sì, hai perfettamente ragione, perché giocando Pellegrino e Bolli insieme si impegna molto di più la squadra avversaria, ma allo stesso tempo il veramente penalizzato sarebbe Holmquist di tutti gli uomini d'attacco, che è un esterno, diciamo, puro, che ama andare fino in fondo e così via, perché sia Cancellieri che Mann e naturalmente Djuric più di tutti possono comunque essere o dei validi sostituti o anche partenti in un attacco a due. Diciamo che forse l'unico penalizzato a questo sistema di gioco potrebbe poi essere Holmquist.
E chissà che poi Kivu non lo rispolveri nuovamente a tutta fascia, anche se ha detto che insomma l'aveva un po' messo in difficoltà. Vediamo quali saranno le scelte di Kivu. Sandro, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Grazie, buon lavoro Sandro Piovani con noi, Gazzetta di Parma. Sì, questa è effettivamente un'incognita di formazione, ricordiamo Tornanquist, Cancellieri potrebbe figurare forse di nuovo nella lista di convocati, anche se partirebbe inevitabilmente molto indietro. C'è una notizia di mercato che riguarda invece Leoni, giovane classe 2006 del Parma, che ha giocato titolare proprio contro la Fiorentina, sarebbe nel mirino della Juventus, questo dice la Gazzetta dello Sport, che approfondisce un po' reparto per reparto le possibili scelte per il futuro della Juventus, in cui comunque non è detto ci sarà ancora Tudor in panchina. Ricordiamo che il Parma aveva investito insomma quasi 8 milioni di euro, insomma tutto compreso, insomma cifra ragguardevole per questo giovane, e vedremo se insomma potrà magari essere subito una scelta per delle big. Secondo me no, però riportiamo questa indiscrezione di mercato della Gazzetta dello Sport. Tanti messaggi prima di fare ancora una pausa. Chi ci dice di guardare la durata degli allenamenti di Pechia e quelli di Kivu? Evidentemente è un insider a questo ascoltatore, perché sappiamo che le porte sono chiuse, evidentemente ha insomma qualche informazione di più di quelle che abbiamo noi, ma non credo che sia così. E poi Stefano dice, risponde a un radioascoltatore che dice che ci sono squadre coinvolte, più squadre coinvolte nella lotta a salvezza, e quindi con più squadre coinvolte la quota si abbassa. A 34 dice ci si salva tranquilli. E poi ancora, secondo quello che scrivono alcuni ascoltatori, se l'Empoli può fare 9 o 10 punti vuol dire che a noi ne bastano 6 per la salvezza, quindi a 34. Effettivamente poi la matematica su questo non è un'opinione, quindi sono d'accordo davvero con questo ascoltatore. Poi io devo, cioè lo voglio vedere l'Empoli che fa 9-10 punti, perché non vince adesso, non mi ricordo da quando, ma insomma adesso lo andiamo a recuperare. Però davvero dovrebbe essere un rush finale della squadra di D'Aversa, che noi non ci auguriamo chiaramente, ma davvero quasi quasi storico, insomma, perché l'Empoli, adesso vado un po' a memoria, l'Empoli non vince dal Verona, quindi da dicembre, se non sbaglio, dal 4-1 sul Verona. Però poi cerco la verifica, tanti pareggi certamente, ma mai una vittoria. E poi l'ultima sconfitta appunto contro il Napoli per 3-0. Comunque per Empoli e Venezia fare 9-10 punti in sole 6 partite sarebbe già davvero clamoroso, visto che ne hanno fatti 24 in ben 32 partite, aggiunge il nostro ascoltatore. Giuro che non l'avevo già letto, ma insomma ha un po' anche sintetizzato quello che pensavo. Tema che fa molto discutere è quello dei punti, perché Andrea 68 dice Empoli e Venezia hanno avuto una media punti di 0,75 in 32 partite, se continuassero così farebbero altri 4-5 punti. Ora è vero che a fine campionato incontreranno squadre demotivate, quindi con tutte i fattori del caso, le variabili del caso, ma da qui ad ipotizzare che facciano due punti a partita ce ne passa. Scusa Alberto, ma quando mai qualcuno esperto indovinava la formazione o il modulo, scrive Luca. Ah beh, poche volte, insomma, nel senso, con Pecchia era chiaro, o con altri allenatori in passato era più semplice, ma è semplice anche adesso con Chivu, che però ha dimostrato già di giustamente fare molta pretattica, perché fa parte del calcio di oggi, è assolutamente anche quasi un pregio, però ha dimostrato anche di rendere più malleabile il sistema di gioco in base all'avversario. Quindi davvero ci possiamo aspettare anche una nuova sorpresa verso la Juventus, che, come ha ricordato Sandro Piovani prima, insomma, lavora molto per vie centrali. Francesco, che ci scrive da Verona, dice: con la Juventus si vince con tanta umiltà, grinta e nessuna paura. Penso che attualmente il punto debole di bianconeri sia la difesa. Lottiamo con il cuore, la vittoria arriverà. Forza Parma e buona Pasqua a tutti. Noi chiaramente rigiriamo gli auguri. Buongiorno, secondo me con due vittorie come Empoli siamo salvi, a 34 punti le altre non credo che ci arrivino. E poi ancora, Ildiz si è fatto male in allenamento, ci ricorda un nostro ascoltatore, uscita ora la notizia, infatti noi la riportiamo, perché davvero può essere comunque molto importante in chiave Parma. Una contusione per Ildiz, quindi la sfida col Parma è tuttora a rischio. Veiga, e parliamo quindi di difesa citata prima, ha la febbre, invece Cobb Meyers e McKennie lavorano a parte. Questo è il quadro diciamo aggiornato ad oggi, quindi ancora presto verso la sfida di Pasquetta, ma questo è il quadro in casa Juventus. Poi ringraziamo il nostro ascoltatore per averlo sottolineato. Antonio invece dice: cambiare il meno possibile ora, stiamo acquisendo sicurezza nei nostri mezzi, dando continuità ai risultati. Sentire parlare di cambio modulo ora, a 6 giornate alla fine, con la stabilità che stiamo avendo da allenatore, mi fa venire gli sgrisori. Effettivamente anche questa è una considerazione che ci può stare. Davidone dice: mi dispiace per l'ascoltatore di prima che ha detto che siete un po' di parte, purtroppo siamo tifosi del Parma, un pochino di parte lo siamo, si dovrebbe lui preoccupare della sua Reggiana che sta inesorabilmente scendendo in Serie C. Adesso non so perché, se sia Reggiana o meno, comunque noi riportiamo questo messaggio. Prima della pubblicità, allora, ricordiamo che Parma-Juve sarà arbitrata da Chiffi di Padova, assistenti Preti e Ceccone, il quarto uomo Bonacina, al VAR Di Paolo e Manganiello. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca. Peraltro, sulla designazione arbitrale, un nostro ascoltatore in maniera piuttosto tranchant scrive: arbitra Chiffi, speriamo bene. Allora, noi con questo ci fermiamo, pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Messaggi referendari a pagamento relativi alle campagne per i 5 referendum popolari indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. Radio TV Parma SRL, esercente l'emittente Radio Parma, ai sensi della legge 22 febbraio 2000 numero 28 e della delibera numero 102/25/Costel 8 aprile 25, emanata dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e disponibile sul sito web www.agicom.it, comunica che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento con le seguenti modalità. Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi politici. È stato predisposto un documento di offerta di spazi con modalità di prenotazione degli spazi, le tariffe ed ogni altra circostanza utile per la fruizione degli spazi, disponibile sul sito www.radioparma.it presso la sede di Radio TV Parma SRL, via Mantova 68, telefono 0521 464 211, fax 0521 464 242 e presso la sede della concessionaria Publiedi SRL, via Mantova 68, telefono 0521 464 111, fax 0521 464 101.
Parma suona forte.
Radio Parma, la radio della tua città.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci insieme, ultimo blocco di Palla in tribuna. Abbiamo con noi, ci fa sempre piacere ritrovarlo, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Stefano, sai che continuano a scatenarsi i nostri ascoltatori sul discorso dei punti salvezza. Comunque per il discorso dei punti sarà difficile azzeccarci, dice un altro ascoltatore, perché quest'anno ci sono risultati altalenanti, non si può mai dire mai, l'unica speranza è che almeno alla fine il Parma sia minimo quart'ultimo, su questo insomma non ci piove. Ti sei fatto un'idea sulla quota salvezza?
Ma guarda, purtroppo tabelle e affini sono abbastanza allergico, cioè nel senso che diventa difficile poter stilare delle, come dicevi anche giustamente tu, cioè con la Juve perdiamo, con l'altro vinciamo, con questo facciamo mezzo, cioè è difficile, soprattutto in questo campionato dove c'è, come ho detto tantissime volte, un livellamento tra le ultime 6, 7, 8 squadre, le ultime in classifica, che è abbastanza eterogeneo. E quindi cioè eterogeneo e omogeneo, quindi secondo me con 34 punti dovresti salvarti, ecco, 34 secondo me è forse matematico, però sono sempre numeri buttati lì.
Certo, no, sì, tu giustamente da tempo ricordi il fatto del poco valore che possono avere le tabelle sulla carta, anche perché insomma poi in realtà ci sono molti fattori, c'è l'Inter ancora impegnato nelle coppe, così come probabilmente, insomma, poi vediamo la partita di questa sera, così come la Fiorentina, c'è l'incognita Lazio, poi con gli impegni ravvicinati c'è la Coppa Italia, quindi sono tutte poi variabili che contano. Diciamo che secondo te il bilancio fin qui, questi due punti, è positivo, è neutrale, negativo?
Allora, è sicuramente positivo, soprattutto da un punto di vista, oltre che di classifica, perché comunque fare punti è sempre meglio che non farne, certo. Quindi, e questo l'ha dimostrato, cioè con due pareggi comunque tu hai guadagnato abbastanza anche con le dirette concorrenti, e di conseguenza secondo me più che dal risultato in sé, che comunque è sempre importante, c'è stato proprio uno sblocco a livello mentale, secondo me. Secondo tempo con l'Inter, anche se nel primo tempo il Parma non aveva demeritato perché aveva avuto le sue occasioni, quindi niente di tragico, c'è stato questo sblocco che è proseguito con Firenze, dove si è vista una squadra con più tranquillità, una squadra con più autorità, una squadra che anche dal punto di vista fisico, visto che il giorno di ritorno siamo stati abbastanza sulle gambe spesso in certe partite, si è visto invece che con lo sblocco anche mentale ci sono stati giocatori che hanno veramente corso tantissimo, penso a Valeri, Del Prato, Keita, insomma tanti dei nostri hanno veramente fatto una prova dal punto di vista fisico molto importante.
Ah sì, è vero, e devo dire che c'è anche stata la crescita, peraltro sottolineata, di alcuni crociati. Tu citavi proprio Mandela Keita, effettivamente è stata una bella crescita, ecco. È stato ritrovato a pieni giri Bernabé, anche se probabilmente non è il suo miglior momento di rendimento, però c'è della costanza, ecco, insomma c'è Vogliacco soprattutto ritrovato in difesa, cioè insomma almeno un uomo per reparto su cui Pecchia non aveva potuto contare. Adesso, non per tornare al passato, però insomma questo momento è anche figlio di una maggiore solidità da questo punto di vista.
Diciamo, allora Pecchia adesso è sempre insomma nell'occhio del ciclone, perché si sa poi comunque il calcio in generale, il calcio italiano in specifico, è molto legato ai risultati, no? Poi dopo la critica che si muove, cioè vinci anche 1-0 al 96esimo su un rigore che non c'è, da lì si trasformano squadra cinica, squadra certo, che non molla sino alla fine, e allora tutte le colpe erano di Pecchia. Pecchia secondo me ci ha avuto solo un'unica grande colpa, che è quella di essere stato testardo rispetto al modulo di gioco e rispetto anche al plasmarsi nei confronti degli avversari, e cosa che Chivu invece ha fatto, e ha fatto molto bene, e ha portato questa ventata di calcio, no? Cioè proprio di calcio, cioè che esula un po' da tutto, appunto da tabelle, esula anche un po' da situazioni proprio così, diciamo, computeristiche, no? Oppure preconfezionate. È andato più su un livello proprio di calcio giocato, tra virgolette, vecchia maniera, dove ha guardato negli occhi, secondo me, i componenti della squadra, e appunto con l'occhiometro è riuscito a vedere e a trovare la chiave giusta per cercare di sbloccare questi ragazzi che indubbiamente almeno non tantissime ma abbastanza qualità possiedono.
L'occhiometro è molto bello, Stefano, molto bello, sì, sempre molto bello,
sì. Senti, no, sì.
E a proposito, allora, con l'occhiometro, come insomma, come vedi questo Parma-Juventus, come anche svolgimento di partita, cioè che partita sarà, a netto insomma di alcune notizie, poi anche di formazione, avevamo detto di Yıldız prima, comunque in dubbio.
Sì, allora, il Parma come caratteristica, e questo lo si era visto, ne avevamo parlato anche insieme ad agosto tra di noi, si esprime meglio e comunque ha più, come dire, più garra, più concentrazione, più voglia di fare contro le grandi piuttosto che con le pari o quelle anche un po' inferiori. E quindi questo è già un, diciamo, un punto di partenza positivo. Adesso abbiamo fatto bene da verificare questo tipo di cose. Abbiamo fatto bene contro Inter, abbiamo fatto bene contro Fiorentina. Non bisogna perdere la concentrazione, ma fare bene anche contro la Juve, perché non vorrei che si corresse il rischio di sedersi un po', cioè nel senso che un minimo, no, di appagamento, certo, per il fatto che comunque hai dimostrato di essere squadra con Inter e Fiorentina, allora dici vabbè dai. Invece secondo me dobbiamo entrare in campo con la stessa concentrazione e la stessa. Contro la Juve secondo me abbiamo possibilità, ovviamente se si gioca un certo tipo di calcio e si entra in campo con un certo tipo di concentrazione.
Allora prepara in ultima battuta il tuo 11, intanto io allora leggo qualche messaggio. Intanto c'è sempre molta preoccupazione per Chiffi, che arbitrerà, però dice un nostro ascoltatore: Manganiello a Firenze ha arbitrato bene, lunedì sarà il VAR. Poi è vero che dobbiamo guardare in casa nostra, ma un'eventuale assenza di Yıldız in grande forma in questo periodo è tanta roba a nostro favore nel caso, scrive Stefano. Ho l'impressione che Chivu sia una persona molto in gamba a livello umano con i suoi ragazzi, e questo è un bene, dice un altro ascoltatore, che ti dà proprio ragione, Stefano, citando le tue parole. E poi chi ricorda che Empoli e Venezia per arrivare a 34 punti dovrebbero fare 3 vittorie e un pareggio in 6 partite, impresa non da poco, a mio parere 34 punti se salvi scrive Antonio. E poi ancora, il prossimo turno avremo tutto da perdere con possibili vincenti Lecce, Empoli o Como. Importante assolutamente non perdere lunedì. E anche questa è una considerazione che ci sta. Siamo molto distanti da lunedì, Stefano, ma come schiereresti? Ancora 5-3-2?
Allora, fondamentalmente ce ne sono una 5-3-2 e l'altra 4-3-3.
Vai.
C'è da dire una cosa, che Chivu è molto pragmatico e molto, come dire, concreto, e quindi non soffre tantissimo i passaggi di sistema di gioco, certo. E quindi lo trasmette anche questa tranquillità ai giocatori, quindi potrebbe essere 4-3-3 o 5-3-2, però comunque non so, io ti faccio quella del 4-3-3, sì. Poi dopo vediamo, insomma, sempre Suzuki tra i pali, Del Prato fascia destra, Valeri fascia sinistra, in mezzo Vogliacco e Valenti, e poi dopo Mann, lo rispolveriamo, perché secondo me sono partite queste qua dove devi tirar fuori dal cilindro qualche cosa che sparaglia un po' le carte,
certo.
Mann e Stevez con Bernabé e Keita a centrocampo, e le due punte, cioè vabbè, diciamo con poi dopo Mann che potrebbe fare la terza punta, con le due punte Bonny Pellegrino.
Interessante, sì. Interessante.
È una squadra un po', diciamo, equilibrata, perché comunque ci sono il sistema di gioco poi lo fanno i giocatori, perché tu puoi fare anche il 5-3-2, ma se non metti i giocatori adatti hai una squadra sbilanciata, cioè, difatti spesso noi con Pecchia giocavamo a due, no? Che poteva essere anche una soluzione giocare a due a centrocampo, però se metti due che hanno una propensione offensiva, certo, spiccata, dopo poi corri il rischio che a centrocampo non ci sia nessuno, insomma, in poche parole.
Certo.
Quindi i tre che giocano a centrocampo devono essere centrocampisti, ecco, e quindi dopo tu hai equilibrio.
Sì. E secondo me, insomma, Chivu è vero, tutto questo andrà in questa direzione, poi cercheremo di decifrarlo nel corso della settimana, Stefano, poi ci riaggiorniamo sicuramente sul tema.
Sì.
Grazie di essere stato con noi, Stefano Brianti.
Grazie Alberto, buona Pasqua a tutti e forza Parma, mi raccomando, catino ribollente il Tardini.
Eh sì, davvero, bisogna riempirlo. Stefano, grazie, buona Pasqua, auguri a tutti gli altri. Vi facciamo poi nelle prossime puntate, ci ritroviamo domani sempre alle 14 circa qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Un saluto.